Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Eliseo. Oggi parliamo ovviamente di rapporti tra Stati Uniti e Italia. Insieme a me c'è Rodolfo Fabbri. Ciao Rodolfo.
Ciao Francesco, buongiorno a tutti.
È chiaro che è il tema che è diventato il centro del dibattito pubblico in Italia in questi ultimi giorni. La bagarre che ha coinvolto Donald Trump e Giorgia Meloni, un litigio dai toni veramente piccati. Abbiamo Trump che ha precisato almeno 3 volte il fatto che con Giorgia Meloni non era assolutamente pace fatta. Da parte della Premier abbiamo visto poi delle risposte altrettanto piccate, delle risposte a parte molto rapide rispetto a quello che aveva detto Trump, agli attacchi di Trump. Una retorica, una rottura retorica che non c'era mai stata da quando Trump è arrivato alla Casa Bianca. Detto questo, la cosa che andremo a vedere in questo podcast, che secondo me è il tema fondamentale, è che questa è la classica notizia su cui i giornali italiani in qualche modo si fiondano, perché parliamo di un qualcosa di piccante, di spicy. Al contempo però bisogna fare un po' di contesto e andare a vedere banalmente come questo genere di attacchi che Trump ha mosso soprattutto agli alleati da quando si è insediato, molto più agli alleati che agli avversari, ad eccezione forse dell'Iran, in realtà poi non abbiano portato a un peggioramento nelle relazioni tra quei paesi, e anzi spesso poi sono risolti con queste molto pubblicizzate occasioni in cui c'è stata davvero una pace fatta.
Abbiamo visto per esempio recentemente con Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina, cioè Trump l'ha attaccato un numero di volte innumerevoli, lo ricordiamo per esempio in modo proprio plastico quando Zelensky andò alla Casa Bianca nel febbraio del 2025. Solo pochi giorni fa il G7 si sono visti nuovamente, i rapporti sembravano ottimi ed è difficile entrare nella psiche di Trump, su questo non c'è dubbio. L'abbiamo visto appunto con Zelensky, ma anche con il primo ministro canadese Mark Carney, che è stato attaccato duramente più volte, affermando Trump che avrebbe voluto annettere il Canada come 51esimo stato. Poi in altre occasioni ha lodato Carney come uno dei migliori politici in circolazione, l'abbiamo visto con Papa Leone XIV, attaccato a sua volta, poi adesso le cose sembrano essere migliorate. A livello interno mi viene in mente la figura di Zohran Mamdani, il sindaco democratico di New York, che durante la campagna elettorale è stato descritto come un pericoloso comunista, poi si sono incontrati e la sintonia sembrava evidente, e Trump in particolare ha fatto molti complimenti a Mamdani, quindi sicuramente non darei un peso eccessivo alle parole del Presidente degli Stati Uniti su una questione che riguarda molto la sua personalità così estremamente volubile e particolare.
Diciamo che ogni tanto, poi andiamo a parlare diciamo della parte più importante dei rapporti Italia-Stati Uniti, usiamo questa occasione. A me Trump ogni tanto dà l'idea di quei bulli, diciamo tra virgolette, per usare una semplificazione, che però non riescono a restare litigati per troppo tempo con la persona che attaccano, cioè come se poi ci fosse un bisogno in qualche modo di fare pace e di approvazione. Ad esempio con l'Iran l'abbiamo visto tanto, secondo me, no? Sull'Iran ha detto delle cose tremende Trump, che però erano sempre inframmezzate dal fatto che ogni tanto poi diceva però la nuova leadership dell'Iran è molto competente, Mojtaba Khamenei è comunque un professionista. Cioè c'è sempre questo doppio binario quando parliamo di Trump e della sua comunicazione pubblica, che probabilmente viene proprio da lui tra l'altro e non da un entourage.
Sì, è molto particolare e forse senza precedenti questa cosa, assolutamente, l'abbiamo visto in più occasioni, ma lo ricordiamo anche nel primo mandato, anche se forse in maniera meno evidente. Non so se ricordiamo la parte con Kim Jong-un, che fu accusato, minacciato, gli diede il soprannome di Rocket Man e poi disse che era uno dei suoi migliori amici, lo incontrò più volte, fu addirittura il primo presidente americano ad andare in Corea del Nord. Trump ci ha abituato a questo e nel secondo mandato lo sta facendo ancora di più, questo sicuramente, ed è una caratteristica umana e personale dell'attuale presidente, su questo non c'è dubbio.
Il discorso è che diciamo che se ragioniamo in termini geopolitici, chiaramente questo genere di attriti è un qualcosa che molto raramente poi va a toccare quelli che sono i nodi fondamentali della cooperazione. Nello specifico, se parliamo di Italia e Stati Uniti, noi parliamo di un rapporto che sicuramente è gerarchico e sbilanciato. Noi italiani esistiamo nella sfera di influenza degli Stati Uniti, siamo noi che comunque siamo la parte debole di questo rapporto, Detto questo, l'Italia comunque svolge un ruolo estremamente importante nella postura strategica degli Stati Uniti. Noi siamo uno dei paesi che ospita il maggior numero di militari americani, non a livello del Giappone, della Germania o della Corea, ma comunque parliamo di almeno 13.000 persone, e ci sono alcune delle basi statunitensi in assoluto più importanti, cioè soprattutto Sigonella. Sigonella, che poi è salita agli onori delle cronache quando durante la guerra con l'Iran c'è stata da parte italiana il diniego, no, per utilizzare la base, un diniego che però era motivato dal fatto che gli aerei che volevano atterrare a Sigonella in realtà erano aerei che potrebbero essere, che sarebbero potuti essere coinvolti in operazioni offensive, e questo è al di là del perimetro degli accordi che noi abbiamo con gli americani. Quindi un diniego che in realtà non era tanto un attacco politico, ma era, almeno così l'ha messa giù l'Italia, la semplice traduzione in atto dei termini dell'accordo. Detto questo, senza Sigonella, gli Stati Uniti perdono grossa mobilità nel Mediterraneo. In realtà, fare la guerra contro l'Iran senza l'appoggio di Sigonella diventa molto più complicato, perché bisogna fare un giro più lungo, perché non esistono così tante basi preparate a quel livello. Non a caso Sigonella l'abbiamo, cioè, sia noi insieme agli americani, anche con fondi americani, l'abbiamo ristrutturata più e più volte negli ultimi anni, ma è un nodo logistico importantissimo, ed è stato importantissimo anche durante la guerra con l'Iran, anche durante quei preparativi che poi l'hanno resa possibile. E chiaramente, per quanto Trump possa essere comandante in capo delle forze armate statunitensi e possa avere una forte impronta sulla politica statunitense, è chiaro che non risponde a nessun criterio di razionalità il fatto di dire andiamo a litigare davvero con gli italiani, andiamo a incrinare i rapporti, mettendo sul piatto il fatto che comunque è un paese che ti serve da un punto di vista strategico e geografico, anche a livello di proiezione verso l'Africa. L'amministrazione Trump, ad esempio, sull'Africa sembra essere molto interessata, cioè è un'amministrazione che in Libia si muove parecchio, è un'amministrazione che sta restringendo i rapporti con gli stati del Sahel, cioè è una proiezione che non è la più importante per gli Stati Uniti, per carità, ma perché privarsene in un momento poi di crisi in generale della postura americana nel mondo? Ora è chiaro, l'Italia non farebbe mai qualcosa simile a impedire agli Stati Uniti, a cacciare gli Stati Uniti dal paese, al contempo però non è assolutamente razionale da parte americana calcare la mano, incrinare davvero i rapporti a fronte di nessun motivo pregresso e comunque complicare questa relazione che va a tutto vantaggio loro in realtà.
Sì, assolutamente, non c'è dubbio su questo, e poi non bisogna dimenticare che c'è una legittimità, poi, cioè, Meloni era stata rappresentata sia da se stessa, ma anche dallo stesso Trump, come il ponte tra l'Europa e gli Stati Uniti, possibile ponte tra l'Europa e gli Stati Uniti in un momento in cui la maggior parte dei leader europei sono obiettivamente contrari alle politiche di Trump e hanno dei rapporti personali con lui più o meno negativi. Meloni invece si era posta e Trump stesso l'aveva endorsata, per usare una parola un po' brutta, ma che rende bene il termine, come il possibile ponte tra Europa e Stati Uniti. Andare a litigare pesantemente con lei apparentemente non ha nulla di razionale se non rientra nel discorso della personalità di Trump. Questa parte ovviamente ha riflessi anche sulla politica italiana e sulla figura di Meloni, che ovviamente, appunto, come dicevi tu prima, Francesco, ha un'importante gatta da pelare, perché lei stessa si è spesa molto nella sua vicinanza a Donald Trump. Le opposizioni hanno potuto in questo modo rimarcare come il fallimento della politica di Meloni sia stato in ogni modo palesato con Trump, che doveva essere il ponte con lei. Deve essere il ponte per il Presidente degli Stati Uniti, che finisce per insultare la Presidente del Consiglio. Allo stesso modo, però, potrebbe anche essere una opportunità per Giorgia Meloni, nel senso che da molto tempo, e dopo la guerra con l'Iran in maniera forse definitiva, la figura di Trump è profondamente impopolare anche in Italia come in tutta Europa.
Una cosa che mi ricordo molto chiaramente, un sondaggio del 2024, quindi già prima, diciamo, dell'exploit di questa seconda amministrazione Trump, era che gli elettori di nessun partito italiano, nemmeno di Fratelli d'Italia o della Lega, quindi partiti più conservatori, no? Se avessero votato negli Stati Uniti avrebbero eletto Trump, anche a fronte di un candidato comunque abbastanza progressista come era la Harris, no? Quindi
Sì,
parliamo
vecchia.
relativamente impopolare in Italia, non da ieri.
Sì, assolutamente. Anzi, già all'inizio del suo mandato aveva una popolarità molto bassa, cioè relativamente bassa, intorno al 30%, se non ricordo male, in Italia, ma era comunque uno dei più alti d'Europa. Oggi è crollato dopo le operazioni in Iran e dopo una presidenza molto ondivaga, è crollato ulteriormente. Quindi per Meloni a quel punto non è stato semplice staccarsi da lui, e questa può essere un'opportunità, e lei si è anche posta, questo bisogna dirlo, in maniera molto risoluta nei suoi confronti. Non ha avuto paura di rispondere al suo diciamo ex o quasi amico, e oltre che essere il presidente degli Stati Uniti. Per cui il Meloni potrebbe anche sfruttare questa sua risolutezza nei confronti di Trump. Bisognerà capire quale dei due piatti della bilancia, che sono entrambi veri, cioè la possibilità di staccarsi da una figura sempre più impopolare da una parte, dall'altra però la sua precedente politica che è sostanzialmente fallita, quale dei due piatti della bilancia sarà più pesante dal punto di vista della popolarità di Meloni, senza dimenticare che in realtà in Italia però la politica estera non sposta moltissimi voti, per cui forse è una polemica che fa più gola ai giornali per via del fatto di essere molto personale, molto curiosa, piuttosto che una vera e propria importanza sia geopolitica sia anche a livello di approvazione interna per Meloni.
Che questo ruolo, diciamo, da pontiere, che come dicevi te, era stato rimarcato sia da Trump che da Meloni, no? Da pontiere più che altro tra gli Stati Uniti e i paesi europei, no? In realtà mi sembra che l'amministrazione Trump, da quando si è insediata, sia sempre stata talmente decisa nell'attacco agli europei, cioè talmente tanto ostile proprio in maniera strutturale ai paesi europei, che in realtà poi non si è mai potuto tradurre in pratica, se non, diciamo, con delle conseguenze estremamente limitate. Ma ad esempio sul discorso dei dazi, no? L'accordo che è stato raggiunto tra Stati Uniti e Unione Europea, no? È un accordo che chiaramente restituisce il fatto che i paesi europei sono paesi che appunto fanno parte della sfera di influenza americana, dipendono dagli Stati Uniti per la sicurezza, e quindi l'accordo è fortemente sbilanciato ai danni dei paesi europei, no? L'Italia in quel momento non ha giocato un ruolo fondamentale, ma non ha giocato un ruolo fondamentale perché tu puoi fare il pontiere fino a un certo punto, secondo me, se poi dall'altra parte il paese più forte del mondo, che ha grosse leve di pressione sugli europei, è assolutamente deciso nel voler attaccarti e nel voler concludere un accordo che ti metta sotto, è un ruolo che comunque non lo puoi esplicitare. Mi sembra un po' che sia la storia di questa seconda amministrazione Trump nei rapporti con l'Europa.
Sì, questo probabilmente è stato sottovalutato da Meloni, quantomeno con il senno di poi, cioè lei ha già provato a giocare un ruolo che era impossibile non per Giorgia Meloni, non per l'Italia, ma probabilmente per qualsiasi paese europeo. Però lei ha provato a giocarlo, e questo ovviamente dal punto di vista dell'immagine non gioca certamente a suo favore. L'Europa è evidentemente il bersaglio di molti degli attacchi dell'amministrazione Trump, per motivi principalmente ideologici, direi, oltre ovviamente per una fine della centralità dell'Europa per gli Stati Uniti, ma quello c'è da molti anni, da ben prima della seconda amministrazione di Trump. Però c'è sicuramente un certo risentimento dal punto di vista ideologico di questa seconda amministrazione, per cui gli attacchi all'Europa sono una costante, e l'Italia, volente o nolente, è parte di questa Europa, e quindi li subisce a sua volta, senza riuscire in nessun modo, senza essere sostanzialmente mai riuscita a ammorbidire l'amministrazione repubblicana nei confronti dell'Unione Europea. Questo sicuramente è una missione non riuscita da parte del governo italiano, di cui oggi può pagare alcune conseguenze, sia a livello elettorale, come dicevamo, non moltissimo, però anche a livello di credibilità all'interno dell'Unione Europea. Questo sicuramente non è un punto positivo per...
Secondo me, mi viene in mente ora, una delle possibilità per individuare, poi tornando sulla geopolitica, quindi su un discorso più strutturale, un possibile impatto di lungo periodo, non tanto del litigio, il litigio prendiamolo come la cartina al tornasole, ma della postura di Trump, è il fatto che secondo me rischia di cambiare la percezione profonda degli americani, perché è chiaro che gli Stati Uniti sono stati, durante la Guerra Fredda, dopo la Guerra Fredda, i tutori militari dell'Europa, no? In realtà il discorso che fa Trump, che noi paghiamo per difendere l'Europa, questi europei che fanno free riding, eccetera, eccetera, in realtà è un qualcosa che andrebbe ribaltato, cioè gli americani ci difendono proprio perché noi barattiamo parte della nostra sovranità, e così che gli Stati Uniti possano mantenere la loro presenza in Europa, che è una cosa che serve a loro. Poi, incidentalmente, noi non siamo in grado di difenderci, e quindi siamo relativamente contenti di avere gli americani, i soldati americani sul nostro territorio perché non siamo in grado di difenderci. Quindi questo è il tipo di relazione. Però è chiaro che è una relazione che funziona, diciamo, non viene turbata nel momento in cui in Europa c'è una percezione generalmente positiva degli statunitensi, cioè dell'America. Non è, secondo me, da escludere il fatto che comunque si sta andando a cristallizzare, e Trump è un acceleratore assolutamente di tutto quanto questo processo, ma potrebbe sopravvivergli in qualche modo, specie se dovesse rivincere un repubblicano, magari non estremo come lui, ma comunque in linea, no? Cioè il fatto che la percezione degli Stati Uniti peggiora così tanto, a un certo punto costringe le elite europee non a rompere con gli Stati Uniti, ma quantomeno a chiedere conto di questo tipo di rapporto, che è un rapporto che è sbilanciato. Per anni ci siamo raccontati che non fosse sbilanciato assolutamente, ma resta sbilanciato. È un rapporto che può diventare scomodo, e comunque i cittadini potrebbero, se questa percezione matura, iniziare a chiedere più chiarezza. Faccio un esempio. Gli accordi tra Stati Uniti e Italia sulla cooperazione militare sono accordi segreti, cioè sono accordi segreti di cui noi conosciamo il contenuto grazie a una serie di rivelazioni, diciamo, rubate qui e là, in particolar modo una del 2008 di WikiLeaks, no? Diciamo che questo fatto degli accordi segreti non si sposa benissimo col discorso di trasparenza che ci dovrebbe essere con un alleato, no? Se la percezione americana peggiora e peggiora e continua a peggiorare, magari, diciamo che le elite europee potrebbero iniziare a dover chiedere chiarezza, non perché lo vogliono, perché hanno la pressione elettorale, la pressione dei cittadini che inizia a montare, e magari è un rapporto che si va a definire, e se si va a definire, comunque si va a definire a detrimento americano, perché, torniamo al caso italiano, il fatto che sia indefinito in realtà gioca a favore degli americani, perché tante cose si possono fare se l'accordo è indefinito, anche se magari sono al limite.
Poi sì, bisognerà capire anche come evolverà, lento per ora, ma comunque che sta avvenendo, il riarmo europeo, nel momento in cui l'Europa, chissà fra quanto e chissà fra come, ma comunque riuscirà ad avere delle capacità difensive migliori, anche la leva americana della sicurezza, cioè oggi dall'Europa senza gli Stati Uniti non si può difendere. Se ovviamente resteranno fondamentali gli Stati Uniti anche nei prossimi anni, ma nel momento in cui diventeranno meno decisivi, anche l'Europa potrebbe avere delle leve da giocare, nel momento in cui poi, e anche dal punto di vista commerciale, per esempio, già lo stiamo vedendo, che dopo questi dazi che ci sono stati, l'accordo che menzionavi precedentemente, che è molto sbilanciato a favore degli Stati Uniti, l'Europa però si sta muovendo, facendo nuovi accordi commerciali con altre parti del mondo. L'ha fatto con l'India, per esempio, il maggiore, ma l'ha fatto anche con l'Indonesia, con paesi sempre molto popolosi e probabilmente sempre più importanti nel prossimo futuro. L'Europa molto lentamente però si sta staccando nei limiti del possibile dalla sfera di influenza americana, anche paradossalmente in un certo modo su pressione degli americani stessi, che continuano a dire che l'Europa deve spendere di più in difesa, che continuano a dire che l'Europa deve difendersi da sola. Nel medio periodo chissà cosa succederà, cioè noi non sappiamo fino a che punto poi gli Stati Uniti potrebbero perdere delle leve che potrebbero essere interessanti e importanti per loro. È una cosa difficile da capire, e oggi Washington è fondamentale per la difesa europea e lo sarà anche nei prossimi anni, però nel medio periodo queste situazioni, che sono state, come dicevi, accelerate da Trump, potrebbero, secondo me, anche ritorcersi contro gli Stati Uniti.
Su questo io sono abbastanza scettico. Certo è che se noi guardiamo come sono disposte le forze degli Stati Uniti nel mondo, specie dopo quello che è successo in Iran, che comunque è una battuta d'arresto, gli Stati Uniti non hanno mai perso una guerra in cui la maggior parte della popolazione crede di aver perso, se non dopo 20 anni, 30 anni, 40 anni. Cioè una guerra combattuta nei termini degli Stati Uniti e persa, come possiamo ormai dire, è una cosa problematica. Quindi abbiamo Medio Oriente, che comunque resta uno spot di competizione, abbiamo la Cina nel Pacifico. È chiaro che anche a quel punto il discorso europeo inizia comunque a contare di meno, resta importantissimo, inizia a contare di meno per gli americani, e forse è più questo il discorso rispetto a un superamento da parte europea dell'ombrello americano, ma è un superamento che a un certo punto piano si dovrà imporre, per il semplice fatto che probabilmente gli Stati Uniti a un certo punto dovranno fare i conti col fatto che nel Pacifico con la Cina stanno perdendo, ma non perché la Cina sia una mega superpotenza, sia fortissima, per il semplice fatto che gli Stati Uniti guardano altrove, hanno problemi industriali, hanno problemi di carattere interno, la Cina continua ad avanzare piano piano a costruire più navi, a costruire più armi. Quindi secondo me è un po' questa la cosa che potrebbe succedere. Certo è che questo lo possiamo dire con una certa sicurezza, gli attacchi dell'amministrazione Trump all'Europa non perseguono nessun obiettivo strategico se non quello interno, cioè se non aver venduto quella narrativa in sede elettorale ai suoi elettori, per cui gli europei sono cattivi, e quindi ora poi lo traduciamo in atto, perché di fatto è un qualcosa di assolutamente irrazionale, no? È qualcosa che ha senso e consideriamo la figura, ma poi al centro non porta nessun tipo di vantaggio agli Stati Uniti, se non, sì, ok, facciamo i dazi e quindi facciamo un po' di cassa, perché i dazi a quello servono.
Sì, qualche strascico comunque ce l'ha, nel senso che alla lunga, sebbene gli europei rimangano in una situazione gerarchica, sono perfettamente d'accordo, però dopo anni di insulti, di aggressività, retorica nei loro confronti, aggressività che, come ha sottolineato tra l'altro Meloni stessa, non ha Trump nei confronti dei suoi avversari, se non appunto nel caso dell'Iran, ma per esempio non ha con la Cina, non ha con la Russia, invece ce l'ha tantissimo con gli europei. Alla lunga, sebbene rimanga appunto tutte le situazioni che abbiamo descritto in questo momento, non aiuta un soft power americano nei confronti dell'Europa, che comunque per molti decenni è stato utile e funzionale agli interessi di Washington. Gli interessi che stanno sicuramente cambiando, che però comunque l'Europa rimane il gioiello della corona dell'impero americano in un certo senso, per cui anche questo forse potrebbe essere sottovalutato.
Speriamo di avervi passato il messaggio fondamentale su cui in redazione discutiamo da qualche giorno, cioè il fatto che non dobbiamo esagerare questo genere di litigi per il semplice fatto che sono argomenti perfetti per il gossip. Detto questo, io ringrazio Rodolfo, grazie Rodolfo,
Grazie Francesco, grazie a tutti.
e ringrazio chi ci sostiene con l'abbonamento ad Aliseo Plus. Arrivederci a tutti.